mentre rivolgo a tutti un cordialissimo, un affettuoso saluto, desidero immediatamente ringraziare tutti voi, ringraziare il Consiglio della Presidenza uscente, perché con grande considerazione mi hanno rivolto questo invito a stare per qualche istante con voi nella celebrazione di questo congresso, che è sempre un momento importante nella vita associativa. E questo ringraziamento non soltanto in relazione a questo momento condiviso, ma anche un ringraziamento alle ACLI nel loro insieme e al servizio e alla testimonianza che io raccolgo nei confini della nostra diocesi e oltre i confini della nostra diocesi. Per cui appunto il saluto a tutti voi in questo momento importante diventa anche il saluto a chi rappresenta le ACLI a livello nazionale, quindi pure questo ringraziamento alla presenza che ci richiama appunto l'orizzonte più ampio della presenza delle ACLI. Devo dire che, pur non essendo stato presente questa mattina, ho letto con grande attenzione la relazione del presidente Daniele Rocchetti e devo manifestare a lui e a tutti coloro che hanno contribuito perché questa relazione potesse essere rappresentata io non solo apprezzamento ma appunto anche la mia profonda gratitudine. Peraltro il rapporto personale con le ACLI che è data da tantissimo tempo e quello come vescovo con le ACLI di Bergamo è un rapporto che si rinnova costantemente. Quindi ho sempre avuto la possibilità di incrociare, di riflettere, soprattutto insieme a coloro che compongono il Consiglio, che sono presenti nei diversi ambiti e nei diversi servizi. Sono tutti sentimenti che in questo momento volevo condividere con voi perché sono quelli che ispirano anche le parole che vi consegno. Partendo dal titolo della lettera che ho scritto per quest'anno, devo confidarvi che non pensavo di scrivere quest'anno una lettera. Non pensavo di scrivere perché avvierò, anzi dovevo avviare già in questo mese, la visita pastorale alle parrocchie della nostra diocesi. E quindi ritenevo che questa forma di comunicare con la diocesi potesse essere ormai ritenuta conchiusa in vista dell'altra, che appunto consiste nella visita pastorale. Di fatto la pandemia e quello che ha comportato nel mondo, nel nostro paese, nel nostro territorio ha modificato, come per tutti, tanti progetti, tanti piani, tanto è vero che appunto questa visita pastorale che sarebbe dovuta cominciare in questo mese in città invece comincerà in febbraio nella Valimagna, per poi quest'anno raggiungere anche la zona di Almè, Villa d'Almè e di tutti i paesi, di tutte le comunità lì vicine. E insieme a questo fatto ho avvertito l'esigenza di condividere con la diocesi alcuni pensieri che sono scaturiti appunto da questa prova così particolare, e così particolare appunto nella nostra terra. E questa lettera nasce da un ascolto, ho ascoltato molte voci nei mesi della pandemia, la pandemia nella sua manifestazione più violenta. Ho ascoltato anche la voce del silenzio. Tra tante espressioni che il silenzio mi ha consegnato, certamente lo strazio di migliaia, decine di migliaia di persone colpite nei loro affetti più cari e che hanno visto scomparire i loro occhi coloro che hanno appartenuto alla loro esistenza, fino al punto di non poter nemmeno compiere questo gesto che ancor più e ancor prima della pietà cristiana è il gesto della pietà universale, che è quello di accompagnare i propri defunti. Ecco, io ho sentito l'urlo straziante di questo dolore, un urlo silenzioso, me ne sono fatto interprete, avvertendo l'urgenza di andare al cimitero monumentale della nostra città per farmi interprete di questa voce. Ho detto di questo emblematicamente, ma per tante voci che ho ascoltato nel silenzio e altrettante che ho ascoltato attraverso anche quei mezzi di cui abbiamo disposto, che abbiamo utilizzato in una maniera molto intensa proprio in quei giorni. Ecco, da questo ascolto è nata la lettera, il cui titolo è praticamente anche il programma. La lettera potrebbe in qualche modo consistere nel suo titolo: servire la vita dove la vita accade. Così è successo in maniera evidentissima in quei giorni e così ritengo debba succedere ancora. Servire la vita dove la vita accade è un proposito che ha a che fare con la consapevolezza che ogni forma di autoreferenzialità diventa un tradimento della vita. Possiamo rivestire l'autoreferenzialità con tante espressioni nobili, qualche volta anche giustificando la necessità di sostenerla e alimentarla. Però al di là di tutto, e quindi senza entrare nel merito di che cosa significhi autoreferenzialità, io ho ritenuto che la nostra Chiesa, la nostra comunità fosse chiamata proprio a questo, a non sostenere se stessa, a non pensare a se stessa, ma appunto a far sì che ciò che rappresenta il suo tesoro la sospingesse in direzione del servizio della vita di tutti. E un servizio appunto attento alla vita nel momento in cui accade. Questo non significa destrutturare, questo non significa che l'organizzazione, la competenza, anche la programmazione non sia necessaria, ma che non deve diventare così imponente come di fatto diventa, al punto tale poi da esaurire tutte le energie necessarie a questo che è il compito fondamentale di ogni persona umana degna, ma certamente del cristiano: servire la vita dove la vita accade. Quando si trattava di scegliere l'immagine evangelica che potesse rappresentare questo proposito, mi sono trovato in grande imbarazzo, ma per una ragione che penso sia immediatamente evidente a tutti, che l'intero Vangelo narra di questo. Gesù viene a servire la vita dove la vita accade. La sua missione è proprio di questa natura. Poi alla fine ho trovato questo passaggio evangelico, che tra l'altro mi sta molto a cuore, prima di tutto devo dire anche perché la narrazione è brevissima, sono poche righe, poi anche perché lo riporta soltanto un evangelista, l'evangelista Luca, e infine perché è un episodio che poche volte viene evocato, ed è la resurrezione del giovinetto di Nain. Se volete appunto un altro motivo di affezione a questa pagina è anche il fatto che normalmente quando si va in Terra Santa non si va a Nain, probabilmente Daniele porta i suoi anche a Nain, ma si va poche volte nei pellegrinaggi più tradizionali. Nain non è una meta immediatamente fruibile, perché appunto sono talmente tante che... Però il mio primo viaggio, quindi andiamo indietro negli anni 80, in Terra Santa, mi portò in questo che è poco più anche oggi di un villaggio, e dove c'è anche una chiesa, un villaggio tutto arabo musulmano, pur essendo Galilea, e c'è una chiesetta, e tra l'altro allora era chiusa, quindi era in mezzo ai campi. E siamo arrivati, era chiusa, ma per noi è stato importante lo stesso. Adesso mi dicono anche che è aperta, e quindi, ma per dire, tutto il Vangelo che dice servire la vita dove la vita accade, appunto io mi sono poi concentrato su questo episodio, anche per una ragione che vorrei sottolineare, cioè voi lo conoscete, Gesù sta andando e è un corteo. Gesù va, la prima parte del suo ministero, della sua missione, è appunto andare di villaggio in villaggio, soprattutto appunto nella regione della Galilea. E la gente va, all'inizio poi proprio si costituisce una folla che lo segue, lo cerca, e appunto l'episodio di Nain è narrato così, con Gesù, con questa specie di corteo che immagino festoso, cioè la gente è entusiasta di Gesù, non si stacca, addirittura si dimentica di mangiare o di trovare un posto per dormire, sono tutti con lui, e Gesù cammina, probabilmente appunto sta per raggiungere questo villaggio, e incontro a questo corteo della vita avanza un corteo della morte, e della morte più struggente, più dolorosa, più straziante, la morte di un figlio, figlio di una donna vedova, di una madre vedova, figlio giovinetto. Quindi se la morte è un grande mistero ed è una grande lacerazione, comunque qualsiasi sia l'età in cui avvenga, certamente la morte di un giovane, di un figlio, è qualcosa di insanabile. E i due cortei si incrociano, e lì succede quello che conosciamo. Gesù innanzitutto vede, si rende conto. Io ricordo, perché quando dice come si fa a non rendersi conto, anche noi distratti, vediamo cortei che accompagnano i nostri morti al cimitero, ma non so quanto ormai ci soffermiamo una volta. Ma per dire ancora la mia età, si fermava il segno della croce, oggi non ci si accorge. Traffico è talmente tanto che non distingue, non lo sai. Ma in questo momento mi sovviene un episodio drammatico. Ero ancora curato nella parrocchia cattedrale Duomo di Brescia e un sabato mattina c'erano dei lavori, quindi un'impalcatura che s'aggrappava alla facciata. Non dovevano esserci operai quella mattina a lavorare. Io ero in chiesa, a un certo punto sento un colpo, poi gente che entra e in realtà un operaio era entrato in quel cantiere e era salito ed era caduto sulle gradinate. Esco, c'è quest'uomo, insomma, potete immaginare cadere da 30 metri, che cosa vuol dire poi. E sono lì, arriva la polizia, l'ambulanza, e nel frattempo arriva un gruppo di turisti, e non dimenticherò mai, ma non avevano nessuna colpa, non si sono accorti. Sono passati accanto a quell'uomo, nelle condizioni che potete immaginare, ma io mi sono reso conto che loro non si sono resi conto, non si sono accorti. Ecco, Gesù vede quello che agli occhi di molti sfugge proprio. Lo sguardo è fondamentale. Ma poi non solo vede, e Gesù è un cuore che palpita, che si commuove, che si piega, si contrae, si dilata, e quindi c'è tutta la commozione di Gesù di fronte a questa, che è un'evidente vicenda di dolore, di lacerazione, di prova. E questa parola, come si fa a dire una parola come quella che ha detto Gesù? Queste parole non sono scritte per caso. Donna, non piangere. Donna, non piangere. È un insulto. Ma immediatamente quella parola non si accompagna al miracolo. Noi troppo spesso abbiamo l'idea del miracolo come magia. Il vero miracolo è che Gesù tocca quella portantina, tocca quel cadavere impuro. Impuro, non si possono toccare i morti. Quello ti separa dalla comunità, nella grande organizzazione religiosa dell'Israele, del tempo di Gesù, questo gesto. E lui che appunto si avvicina non solo al malato, non solo al peccatore, non solo al pubblicano, non solo a tutti, anche a colui che è morto. È lì il gesto, è lì la resurrezione. Fanciullo, io ti dico alzati. Mi ricordo un bellissimo commento del Cardinal Martini, che perché il Vangelo conclude, il fanciullo si alzò e si mise a parlare e Gesù lo riconsegna alla madre. E Martini dice: che cosa avrà detto quel ragazzo? Quale sarà stata la prima parola che ha detto? E voi pensate: mamma. Ha detto grazie, che è la più bella parola del mondo, è la parola del cristiano, è la parola del risorto. Grazie. Ecco, tra i tanti motivi che mi ha portato a appunto scegliere questa pagina, c'è questa occasionalità, servire la vita dove la vita accade, lì è accaduta fino al punto di raggiungere il confine della morte, quando la vita sembra proprio tradire se stessa, spegnersi. estinguersi. Ebbene, è successo? L'aveva programmato? No, non l'aveva programmato. È successo. Che cosa ha programmato Gesù? Una scelta l'ha fatta, l'occasionalità non è semplicemente vediamo quel che succede. Vediamo quel che succede, rischia di esporci ad un'estemporaneità che non porta da nessuna parte. No, la scelta Gesù l'ha fatta, ed è quella di mettersi sulla strada di tutti. E allora lì poi succede la vita. E allora lì avvengono gli incontri più diversi, gli incontri esaltanti, gli incontri mortificanti, gli incontri che squarciano, gli incontri che chiudono. E la scelta c'è. Servire la vita dove la vita accade significa fare la scelta di mettersi sulla strada di tutti. Oh, Gesù, anche la casa, non ha una sua casa, ma ha una casa che lo ospita, la casa degli amici, dove appunto poi si sviluppano colloqui di amicizia. Ma l'approdo alla casa è sempre l'esito di un cammino sulla strada, mettersi sulla strada di tutti. E io credo che la storia dell'associazione abbia a che fare proprio con questo. Se l'orizzonte ampio in cui ci stiamo ponendo è quello di una nuova formulazione della questione sociale, nuova formulazione di cui un grande narratore è Papa Francesco. Papa Francesco è il narratore di questa nuova formulazione della questione sociale. E io devo dire che in questo momento ve ne sto parlando, ma prima di arrivare stamattina, mezz'ora prima di venire qui, la mia commozione era di sapere che noi siamo qui mentre il Papa sta celebrando la cripta di San Francesco e tra qualche istante firmerà l'enciclica sulla fratellanza umana. E questa è la riformulazione della questione sociale. Laudato Si non è uno scherzo, una poesia. Laudato Si è porre la questione sociale dentro l'orizzonte del mondo contemporaneo. Il Vangelo Gaudium è stato l'incipit di questa riformulazione, di questa narrazione della riformulazione della questione sociale. Bene, certamente dentro questo ampio orizzonte, che ho avuto modo, ma veramente lo dico con grande affetto e così, di apprezzare nella relazione del Presidente, io vorrei soffermarmi qualche istante sul tema del lavoro, sul quale peraltro un'ampia parte della relazione si è soffermata. È una sottolineatura che è dettata dalla particolare connotazione dell'esistenza degli altri, dal fatto che l'esistenza delle ACLI rappresenta un dono per la Chiesa intera. Quindi non è appunto qualcosa di autoreferenziale. La Chiesa ha bisogno di ciò che non solo la storia passata, ma la storia di oggi e di domani hanno scritto e scrivono gli acclisti. Certamente il tema del lavoro in maniera inevitabile occupa la nostra attenzione quotidiana, direi quasi scandita dalle ore, perché appunto le notizie che hanno a che fare sulle dinamiche che in questo momento investono il mondo del lavoro si succedono quasi a ore. Io credo che certamente porre attenzione al tema del lavoro nel più vasto orizzonte della riformulazione della questione sociale ci vede mobilitati interiormente prima che ancora esteriormente, a partire da questo convincimento di una integrità e integralità della persona umana, dell'umanità e dello sviluppo. Ancora io credo che tra i grandi insegnamenti magistrali rimanga quello che Populorum Progressio ci consegna rispetto ad ogni processo di autentico sviluppo. E questa integralità dello sviluppo della persona e della società è oggi un criterio particolarmente necessario proprio alla luce della prova della pandemia, sotto ogni profilo, dal profilo sanitario fino al profilo più ampiamente sociale, economico e lavorativo. Io credo che non sia banale ripetere che il lavoro è cambiato, cambia e cambierà. Vorrei che fosse altrettanto avvertito il fatto che il lavoro ci cambia, ci ha sempre cambiato. E se cambia il lavoro, cambiamo anche noi. I cambiamenti del lavoro e nel lavoro generano mutamenti non solo in ordine ai comportamenti, ma anche alla mentalità, alla scala di valori, alle relazioni umane e alle priorità esistenziali e sociali. D'altra parte, la necessaria conoscenza e competenza in questi ambiti, per quanto ci riguarda, si propone non come fine a se stessa, o tantomeno solo finalizzato a obiettivi di natura strumentale e funzionale. È chiaro che tutti si interessano alle dinamiche di cambiamento nel mondo del lavoro, ma qual è il nostro interesse? Il nostro interesse è esprimere la serietà e la responsabilità evangelica nei confronti della persona e della sua vita in tutte le sue dimensioni. È da questa consapevolezza spirituale e morale che scaturisce la scelta di servire la vita dove la vita accade, e la vita accade proprio in un modo speciale nel mondo del lavoro. Si tratta non soltanto di registrare i cambiamenti, ma di rilevarne le implicazioni, di promuovere quelli umanizzanti e di denunciare quelli disumanizzanti, anche quando vengono rivestiti da criteri e giustificazioni che li rendono indiscutibili. A volte io dico più dei dogmi, perlomeno una volta i dogmi erano inossidabili, della religione. Servire la vita dove la vita accade significa partecipare alla responsabilità storica e globale di difendere e promuovere la dignità, la giustizia, la solidarietà, la sicurezza sociale e di individuare, denunciare e lottare anche nella nostra terra per il superamento di ogni forma di precarietà, di sfruttamento, di illegalità, di prevaricazione, di idolatria o di disprezzo del lavoro e dei lavoratori. Si è detto in questi mesi, la Chiesa italiana è una Chiesa afora, non abbiamo sentito la sua voce. Devo dire che io non sono d'accordo. La voce dei pastori si è sentita e si è sentita anche la voce dei laici. Io ho sentito la voce dei laici. Sì, forse non si è fatta sentire, ma io l'ho sentita. di una moltitudine. Direi, pastori e laici, non delegittimiamoci reciprocamente, ma piuttosto ricerchiamo continuamente una unità che faccia di questa voce non un rombo, ma qualcosa di significativo per la vita di tutti. Si è detto di una Chiesa assente o eccessivamente presente. Io credo che anche questo sia un torto ai pastori e un torto ai laici. Nella veglia di Pentecoste io ho insistito tantissimo nel dire che una moltitudine di cristiani, nel momento della pandemia, dalle frontiere della sanità fino alle frontiere del sociale, del volontariato, dell'attenzione ai più poveri, è stata presente. È stata presente. A voi dico, vogliamo essere una Chiesa al servizio della vita, dove la vita accade. Le comunità ecclesiali territoriali, ecco la sigla CET, io cerco sempre di metterla un po' come conseguenza, certo per non farla troppo lunga diciamo CET, ma a volte mi sembra che quando ci si interroga ma cosa sono le CET, a volte non si sappia nemmeno che cosa voglia dire la sigla, e forse cominciando a capire cosa dice la sigla ci si comincia a orientare anche su quello che possono essere le CET. Ma io credo che una Chiesa al servizio della vita possa trovare in questa forma ancora embrionale una via dove anche la grande storia e la testimonianza degli ecclesiasti può essere presente. Una Chiesa quindi al servizio della vita, una Chiesa significativa. E io ritengo, so che non tutti sono d'accordo, so che molti sono rassegnati, io ritengo che la forma associativa sia una delle modalità con cui la Chiesa può essere significativa, anzi è una condizione perché la Chiesa possa essere significativa. Anche perché, oltre le tante dinamiche della vita associativa, io ritengo che ce ne sia una che oggi è ancora più necessaria che nel passato, ed è la dinamica formativa. L'associazionismo, che è fatto di dinamiche le più diverse, anche quelle del congresso che state vivendo, ha un compito oggi ineludibile, di cui sentiamo una necessità enorme, è il compito formativo. Non si tratta solo di formare competenze, ma soprattutto di formare coscienze. È un compito storico delle ACLI, un compito che esige di essere assolto con rinnovata determinazione. Grazie a tutti voi.